Radio Sveglia.
...7.51, un buongiorno da Claudio Iampaglia. Questa è l'ultima puntata della Radio Sveglia, almeno per quest'estate. L'estate sta finendo, un altro anno se ne va e torna il palinsesto, quello diciamo stabile, autunno, inverno, primavera per Radio Popolare da lunedì mattina. Radio Sveglia che stamani si accompagnerà con voi per raccontarvi come il governo faccia di tutto il disagio un fascio, potremmo dire così, con i nuovi decreti. Leggeremo commenti, ma non solo, insomma ci sono tante notizie abbastanza interessanti da ritrovare sui quotidiani e sui siti internazionali. Vedremo che domina invece la questione del G20 che parte questo fine settimana in India. Nuovi equilibri la stiamo imparando proprio in quest'estate col sud globale che è sempre più protagonista di un tentativo di ribilanciare almeno le parole, le opinioni, i vertici del mondo. La facciamo così? Sì, dai. E allora cominciamo dalle BBC, che inizia con le azioni di Apple che crollano dopo le notizie sul divieto di vendita degli iPhone in Cina. Il colosso tecnologico è sceso di 200 miliardi di dollari negli ultimi due giorni. E poi l'ex consigliere di Trump condannato per oltraggio al Congresso, Peter Navarro, che rischia fino a un anno di prigione per non aver collaborato con la commissione che indaga. Radio France International, Mali, decine di morti tra civili e militari in un duplice attacco terroristico, dovrebbero essere 64 i morti di due attacchi terroristici nel paese africano. E poi le forti piogge record inondano Hong Kong e lo Shenzhen, sempre anche il clima sempre più protagonista. The Guardian ha un piccolo scoop: in un libro che è dedicato a Elon Musk c'è scritto che il magnate avrebbe ordinato di disattivare Starlink, cioè al suo ingegnere avrebbe detto di disattivare la rete di comunicazione per ostacolare l'attacco dei droni ucraini alle navi da guerra russe. Ma insomma vedremo se creerà dibattito questo piccolo scoop. E poi Daily sorvola sulla difficile situazione dei poveri mentre stende un tappeto rosso del G20. Scuole, uffici, mercati, ristoranti della capitale indiana sono stati chiusi per tre giorni mentre la città viene ripulita in vista dell'arrivo dei leader mondiali. Si vergognano dei poveri. Le Monde apre sulla Coppa del Mondo di rugby che torna in Francia, insomma contento per quello, ma soprattutto poi due mesi dopo le rivolte delle periferie è messa in discussione l'azione della polizia. Il boom economico e demografico dell'India per El País, la riuscita missione lunare, mostra la sua forza al G20. Nuova Delhi vuole essere il nuovo punto di riferimento del sud globale, si avvicina però a Washington. La tensione con la Cina invece cresce, complice il raggiungimento di un consenso al vertice del fine settimana che quindi non ci sarà. E poi il fine settimana di Le Monde, un'intervista a Nanni Moretti: la sinistra dovrà occuparsi degli ultimi della fila. Al futuro il verbo dovrà. Frankfurter Allgemeine in Germania: chi si prende cura degli anziani in Cina sta diventando una sfida nelle zone rurali, le case di cura devono sfruttare al massimo le risorse limitate o diventerà un business redditizio l'invecchiamento della società in Cina. Al Jazeera: la Corea del Nord annuncia un nuovo capitolo, hanno un sottomarino nucleare per appunto attacco nucleare tattico. Nel supervisionare l'evento, Kim Jong-un, c'è la presentazione del sottomarino coreano, chiede rapido sviluppo, armi nucleari, insomma. Summit G20, l'India sta rompendo con la Russia, con la permanenza di Putin a Mosca, i legami tra India e Russia sono in declino, il legame di Nuova Delhi con l'Occidente diventa più stretto, diciamo che due mesi fa erano più filo cinesi, adesso sono un po' più filo statunitensi, sarebbe interessante leggere la strategia del colosso indiano al centro in questi giorni, appunto ospitando il G20. News New York Times apre un'inchiesta. Un mese dopo l'incendio di Laina, famiglie e residenti chiedono la chiusura. Più di 380 persone rimangono nella lista delle persone scomparse dell'FBI, mentre i residenti sopravvissuti aspettano di poterle vedere, le loro case bruciate. È sostanzialmente un ritorno su un caso di cronaca decisamente, come dire, importante, con tantissimi morti. E infine andiamo a vedere proprio India Today, visto che è al centro di tutti i siti internazionali. In India si vota per una serie di seggi del Parlamento, questo insomma ve lo risparmiamo, le elezioni, ma il G20 prende via in questo fine settimana. L'India è pronta a dire namaste al raduno mondiale a Nuova Delhi, ecco uno sguardo sui preparativi in atto, diciamo un po' di orgoglio, un po' di politica. Il primo ministro terrà 15 colloqui bilaterali a margine del G20, Modi cercherà di chiudere con maggiori accordi e di tranquillizzare l'Occidente. I principali incontri saranno con Biden, Sunak e Macron. Un nostro ascoltatore che ha sentito il fascismo ha fatto anche cose buone nel giornale radio, ecco, lo diceva come un fatto negativo, cioè era il presidente dell'Istituto Nazionale Ferruccio Pari, figuriamoci se pensa che il fascismo ha fatto cose buone. Diceva: siamo in un momento in cui governa chi dice che il fascismo ha fatto anche cose buone, appunto. Oggi è l'8 settembre, ve lo ricordiamo. Poi ve lo ricorderemo ancora meglio nella Radio Sveglia, che oggi si occuperà fondamentalmente di politica di consenso, la costruzione del consenso del governo attraverso gigantesca opera securitaria. Ieri insomma l'abbiamo vista all'opera, prima sui migranti, adesso su minori, famiglie, delinquenza, strade, insomma law and order. Poi ovviamente un po' del decreto dovremo occuparci, e poi parleremo di scuola, visto che ricomincia tra pochi giorni un po' dappertutto in Italia. E poi appunto vi racconteremo l'8 settembre. Gli aggiornamenti della redazione stamattina con Diana Santini e Omar Caniello, poi torniamo per la lettura dei quotidiani.
Un, due, tre, il titolo è...
Rassegna stampa dominata ovviamente dalla decisione del governo, il decretone punizioni per tutti, carcere, insomma le parole sono tante, anche le letture diciamo sono abbastanza unanimi, divise in due, insomma i giornali di destra plaudono, ma vedremo come, gli altri hanno qualche dubbio. C'è chi decide di stare in mezzo, come il Corriere della Sera: baby gang arresti più facili, questo è il titolo, decreto Caivano, tutte le misure, Meloni sfida difficile, combattiamo il disagio. La premier poi dice Gianbruno, cioè suo marito, frainteso sugli stupri, vedremo un po'. Le altre notizie lo vediamo sul Corriere, sono più o meno su tutti i quotidiani. Denunciò il suo ex uccisa a fucilate, aveva 39 anni, l'uomo si è tolto la vita. Un po' di più la storia di Marisa Leo, lo vedremo. E poi la foto notizia è per la torta in faccia che gli attivisti hanno tirato, ambientali hanno tirato a Michael O'Leary, il patron, il CEO di Ryanair. Trasporti, la decisione dopo il decreto del governo sui prezzi, Ryanair taglia i voli per la Sardegna. Cosa interessante, lo vedremo dopo, perché Ryanair, che di fatto è la compagnia di bandiera italiana perché ha il dominio delle tratte del nostro paese, comincia a tagliare, facendo insomma capire al governo che non sono gradite alcune sue norme. Dicevamo, Meloni difende Gianbruno, fretto, ma mia madre diceva cose simili, sulla famosa frase che le ragazze è meglio che non si ubriachino perché sennò è uno stupratore. Mia madre diceva cose simili, notate bene. questo tema, da una parte gli arresti più facili, carcere, 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 pugno duro, eccetera, eccetera, e dall'altra parte la mattanza delle donne e il dibattito impossibile dal punto di vista della presa di responsabilità di che cosa significa patriarcato e violenza di genere, è un po' il tema che attraversa tutti i quotidiani. La Stampa, giovani e crimini, il pugno di Meloni, la Premier, figli a scuola, via la potestà genitoriale. E poi su Gianbruno, vedete già la Stampa dice qualcos'altro, non decido io cosa deve dire, beh, meno male. Il decreto contro i baby violenti, prigione più facile per i minori, stretta sull'uso cellulare e social e così via, adesso leggeremo l'unico commento. La foto qui è il calvario di Marisa, il femminicidio e le urla del silenzio, uccisa dall'ex che aveva già denunciato per stalking, peraltro era una donna che si era esposta molto, ci aveva messo proprio la faccia sulla la denuncia, la necessità di parlare, di fare chiarezza, di dire e denunciare. La Stampa ci offre anche Prodi, un'intervista all'ex presidente della Commissione Europea, fondatore dell'Ulivo, presidente del Consiglio Italiano. Prodi, vergogna dire no al salario minimo. Se non sappiamo garantire un salario minimo, siamo un paese che si deve vergognare di se stesso. E poi dice: sto con Draghi, la UE sta sparendo, ha ragione. E così via. Vai, ma se riusciamo, ne vediamo un pezzettino. Altri due articoli da segnalare sulla Stampa: Giovanni De Luna, lo storico, l'Italia dei falliti dell'8 settembre e questa nostra esausta democrazia. Anche questo è un po' di quegli articoli che come cercava, insomma, una cosa che piace e magari faremo quest'anno a Gianmarco Bacchi, gli articoli del giorno dopo, quelli che in rassegna stampa non si riescono a leggere, ma quegli articoli che varrebbe la pena di tenere lì e leggerseli comunque in ogni spazio, vediamo se ce la facciamo. Leggiamo invece Chiara Saraceno, la cura sbagliata della repressione, perché fa un po' cassazione, cioè fa un po' sentenza su tutti i commenti dei quotidiani sulla questione decreto del governo. La cura sbagliata, appunto, della repressione. Sembra ormai un riflesso condizionato, scrive la sociologa decana della sociologia della famiglia in Italia, sembra ormai un riflesso condizionato del governo, ogni problema di ordine sociale si risponde con un decreto che inasprisce le pene, poco importa che non vi è nessuna evidenza empirica dell'efficacia di pene maggiorate e che quelle che esistono già spesso non vengono applicate, vuoi per trascuratezza, mancanza di personale, tata. Inasprire le pene solletica i comprensibili desideri di vendetta delle vittime e concentra l'attenzione sui violenti e il loro intorno sociale, distogliendola dalle responsabilità di chi ha lasciato che si producessero contesti in cui mancano le condizioni minime perché si possa crescere e vivere in sicurezza, in fiducia, dove l'umanità è quotidianamente offesa. Responsabilità in primis delle istituzioni in cui si articola lo Stato, polizia certo, ma anche enti locali, scuola, incluso il Ministero che la governa e distribuisce finanziamenti, sanità, politiche edilizie, di assistenza sociale e così via. Non abbiamo bisogno di più polizia, ma di normalità, ha dichiarato una preside delle scuole di Caivano, specificando che intendeva riscaldamento, messa in sicurezza, una mensa, le strisce pedonali davanti alla scuola, vigili urbani, cose che non appartengono alla normalità di chi va a scuola in quel luogo. Dateci gli insegnanti più bravi e la possibilità di avere un tempo scuola lungo e ricco di attività, ha chiesto un'altra preside, la professoressa Carfo, che intanto va a riprenderseli i ragazzi che abbandonano la scuola senza chiedere che vengano puniti i genitori, perché sa che con i genitori occorre parlare e con i fatti e non con le parole. Vale la pena di investire nei loro figli, che il loro destino non è inesorabilmente segnato. Si può avere fiducia, mettere in carcere i genitori non fa che speggiorare la situazione dei loro figli. Stupisce che un governo che include persone e partiti che in altri tempi e contesti denunciavano l'affido familiare come la negazione del diritto naturale di avere i propri figli con sé, leggi la Lega di Matteo Salvini, oggi agiti con leggerezza questa minaccia. Dateci più maestri di strada e più comunità educative, chiedono coloro che ogni giorno invece lavorano in questi contesti. Dateci lavoro, chiedevano le mamme di Caivano, che la Presidente del Consiglio non ha voluto incontrare, neppure quella che aveva denunciato lo stupro della sua bambina, come non aveva voluto incontrare i sopravvissuti di Cutro, quasi non fossero loro le vittime, coloro la cui esperienza e ragioni andavano ascoltate. Un rifiuto di incontro che ha rafforzato l'immagine di Caivano, dei suoi abitanti come tutti indegni e tutti bisognosi di essere bonificati. Invece di cominciare a correggerla proprio da lì, dalla restituzione almeno sul piano simbolico della loro dignità e status di cittadini, con una propria voce ed esperienza, anche se scomoda. Chiara Saraceno, pagina 28 della Stampa. La Repubblica invece apre con il titolo «Repressione per decreto», Meloni indica il crimine minorile come prima emergenza, arresto in flagranza per spaccio di lieve entità, Daspo ai 14 anni, carcere cautelare per i reati con pene minori per chi non manda i figli a scuola, e poi difende Gianbruno. Marisa, uccisa dall'ex che aveva denunciato, la legge anti-stalker non ferma la mattanza, la foto di Marisa Leo in prima pagina. Andiamo a vedere, non è così che si cura la piaga, un editoriale commento dello scrittore Massimo Ammaniti, andiamo a vedere però il tema, diciamo, trattato da un punto di vista politico. Meloni legge ordine per distrarre dalla crisi, attacca anche Gentiloni, Tommaso Ciriaco. Salvini vuole rubarle l'anima e i voti, Palazzo Chigi si butta allora all'inseguimento della pancia securitaria del paese. Cerca di coprire Meloni le minacce economiche che incombono sull'Italia e poi certo respinge alcune accuse circolate nelle ultime ore, ad esempio quella di voler mandare dietro le sballe gli adolescenti. La sfida è aperta, è uno scudo per mettersi al riparo dall'offensiva leghista sulla sicurezza e sull'emergenza migranti, un rilancio in nome di antiche convinzioni di destra e recenti sondaggi in calo che affliggono Fratelli d'Italia, mentre Salvini qualcosina guadagna. Il ragionamento di Tommaso Ciriaco ve l'abbiamo sintetizzato in queste sue quattro frasi: la premier in difficoltà sui conti, punta tutto sulla sicurezza, e poi raccontano una telefonata di fuoco col commissario Gentiloni. Perché? Eccolo qua. Domandano alla Presidente del Consiglio degli attacchi di Salvini a Paolo Gentiloni, il commissario europeo accusato di giocare contro gli interessi nazionali. Con lui Meloni deve trattare ogni dossier sensibile, il patto, ma anche la manovra, il PNRR, eppure la Premier sceglie di attaccare l'italiano, di non farsi scavalcare neanche pubblicamente dal suo vice. Da quando ogni nazione ha il suo commissario, ha detto la Presidente del Consiglio, accade che questi tengano un occhio di riguardo verso la nazione che rappresentano. Ecco, sarei contenta se accadesse di più anche per l'Italia. E quindi si apre la sfida con Gentiloni. Il governo cita Draghi, ma sul patto di stabilità sceglie la linea del rinvio. Giuseppe Colombo. Non basta lo stop alle vecchie regole, Meloni insiste proprio sul congelamento del ritorno al patto di stabilità, se no non sta in piedi la manovra. E poi l'offensiva mediatica, a pagina 9 sempre di Repubblica, nel nome di Angelucci, la rete della Premier che si ispira a Trump. Meloni costruisce la sua galassia comunicativa sui tre principali giornali di destra, Secchi, direttore di Libero, Sallusti con Feltri al giornale, insomma tutta una ridefinizione, al TG1 c'è Chiocci, insomma ci sono dei fedelissimi, tutta la definizione del controllo, diciamo così, dell'informazione pubblica e dall'altra parte dei tre giornali all'attacco per confermare tutta la sua la giustezza delle scelte del governo. E adesso appunto li vediamo. Vi segnalo soltanto a pagina 15 di Repubblica che le elezioni del 2024 in Messico sarà una gara, una poltrona per due, tra donne. Claudia Sheinbaum, ex sindaca di Città del Messico, è la candidata di Morena, il partito dell'attuale presidente Manuel López Obrador, l'erede di AMLO, insomma, e la sua oppositrice, l'imprenditrice senatrice del PAN, l'opposizione conservatrice, Xochitl Galvez, scusate, non avrò pronunciato bene, ma insomma, sfida tra donne. Andiamoli a vedere allora questi giornali di destra che devono parlare la lingua del governo, almeno secondo Repubblica, come abbiamo appena letto. Il Giornale, decreto salva ragazzi, ok alle misure contro le baby gang, e Meloni difende la libertà di Gianbruno. C'è un'intervista al cardinale Zuppi sul giornale che dice: inasprire le pene va bene, ma pensiamo a prevenire. L'abbiamo letta, dice, non dice va bene, dice può essere un deterrente. È molto interessante, sempre, come dire, la spintarella, le parole, no? Che i giornali di destra decidono di fare sull'8 settembre, tanto per capirci, il dramma dell'8 settembre, morte e rinascita della patria. E poi c'è la vignetta di Osho che fa delle risate sul tema soldi, fondi pubblici che mancano. Fammi un po' vedere, c'è Meloni che sta andando sotto il tavolo alla Camera e dice che qui sotto ci va a finire sempre qualche spiccetto. Libero, la mamma di ferro, la legge di Giorgia, arresti e cellulari vietati, stretta del governo sui minori, Meloni difende Gianbruno, ha parlato come mia madre. E poi Pietro Senaldi, l'editoriale, i conti con la realtà, a 15 anni un ragazzo può già sparare. Sì, anche. Va bene, non facciamo commenti. La verità, il governo salva 350.000 auto per respingere le follie ecologiste, ma non basta. E poi Covid, chiudersi in casa aumenta i contagi. La verità ha sempre un'agenda a parte rispetto, diciamo, bisogna riconoscerlo, ha sempre una grande originalità. Andiamo a vedere invece Il Foglio. Il Foglio apre su due temi, lo vediamo perché appunto vediamo il pensiero conservatore liberale cosa pensa del decreto, e il titolo dell'articolo è Gli spacciatori di pene. Il populismo penale è un'arma di distrazione di massa, indagini intorno a un'emergenza bipartisan. Rave illegali, aumentate le pene fino a 6 anni. Traffico di migranti, aumentate le pene fino a 30 anni. Violenza di genere, aumentate le pene fino a 5 anni. Violenza contro il personale sanitario, aumentato le pene di un terzo. Violenza contro il personale scolastico, aumentato le pene fino a 7 anni. Omicidio nautico, fino a 10 anni. Reato universale di gestazione per altri. Occupazione abusiva di immobili, aumentate le pene. Incendi boschivi, aumentate le pene. Istigazione all'eresia, proposta di reclusione fino a 4 anni. Istigazione alla violenza sui soci, proposta di pene fino a 5 anni. Muri imbrattati, insomma, vedete, è infinita. Acquisto di merce contraffatta, proposta di pene fino a un anno. Truffa ai danni soggetti minori e anziani, proposta di pene fino a 6 anni. Dispersione scolastica, baby gang, ve le devo, sono 30 righe di proposte di aumenti di pene del governo. Abbiamo fatto del nostro meglio, scrive l'editorialista che è il direttore Cerasa, abbiamo fatto del nostro meglio e le abbiamo messe insieme tutti. Tutti cosa? Lo avete visto, tutti gli aumenti di pena approvati dal governo Meloni e tutti gli aumenti di pena proposti dalla maggioranza di centrodestra negli ultimi 10 mesi. Abbiamo fatto un calcolo per difetto e alla fine la somma 10 anni di pena che il governo ha maneggiato in questi mesi si avvicina alla famosa quota 100 così amata da Salvini. Sono 92, ma ci siamo persi qualcosa e ce ne scusiamo. Il succo del ragionamento è evidente: per la politica aumentare le pene è come giocare al super enalotto. Lo sforzo è poco, il costo è ridotto, ma l'impressione di essere impegnati a fare qualcosa che improvvisamente cambierà tutto è forte. Sul momento tanto basta per sentirsi appagati. Aumentare le pene per il governo provoca le stesse vibrazioni e così via. Però quindi lo schema è collaudato, l'attenzione dell'opinione pubblica viene catturata da un fatto di cronaca che suscita emozioni, sdegno, indignazione. La politica istantaneamente fa qualcosa, mostra di essere sul pezzo e aumenta le pene. Poi non serve per i risultati, ve lo riassumo io, gli spacciatori di pene, li chiama Il Foglio, che poi ha come articolo invece centrale: contro il pessimismo verde, la battaglia sull'ambiente si combatte a colpi di innovazione. Lo vedremo, sarà così per tutto questo anno, tutta la campagna elettorale, il tema centrale sarà contro l'ambientalismo e contro le leggi green, il Green Deal, tutto quello che richiama una svolta qualsiasi sia nei consumi o nell'approccio. Il Messaggero, minori, il piano antiviolenza, lo chiama così Il Messaggero, più soft. Il decreto Caivano, puniti i genitori che non mandano i figli a scuola, il questore può vietare l'uso del cellulare. Meloni, il governo adesso ci mette la faccia. Perché prima che cosa ci metteva? Pensioni, aiuti per i giovani precari, lo Stato integrerà i vuoti contributivi. Ecco, poi ci sono, diciamo, gli annunci economici. Ci siamo persi, e lo recuperiamo subito, per carità, quello che riguarda le tasse, ce l'ha il Corriere della Sera, il piano per togliere l'acconto di novembre per le partite IVA e lavoratori autonomi. L'idea del governo, a cui sta lavorando Giorgetti, è di rinviare l'acconto di novembre. Tagliarlo in altre 6 rate, così lo si spalma da novembre a maggio-giugno. Questa è l'idea. Qua ce n'è un'altra, e l'altra idea del governo è aiutare i giovani precari integrando i vuoti contributivi, bonus contributivi. Si va avanti a colpi di annunci di bonus. Luca Ricolfi, per darvi un'idea un po' del clima che tira a destra, dice: l'ombra dei migranti sulle elezioni europee, è l'editoriale del giorno, dice: rispetto a questo problema, che è il problema più importante di tutti, che sono le immigrazioni in Europa, la politica è sostanzialmente di fronte a questo tema. È interessante il fatto che rispetto a questo problema le forze politiche siano sostanzialmente mute. Non nel senso che non ne parlino, ma nel senso che non parlano delle soluzioni. Il giorno, baby gang scatta all'ora del carcere. Il giorno forse è quello che da un punto di vista visivo è più chiaro, perché abbiamo 3 donne in copertina, un titolo, baby gang scatta all'ora del carcere, come se fosse per il famoso rapper o per le gang, non si capisce, e poi ci sono 3 donne. Una centrale con un bicchiere di vino è Marisa Leo, e il titolo è La strage delle donne, ammazzata dall'ex all'ultimo incontro, peraltro come al solito attirata all'incontro con una minaccia sul figlio. E poi il volto dell'ultima vittima dei tir a Milano, urtata dal tir e poi travolta, Francesca, non è fatalità, la 28enne è morta in bici. E poi un altro volto, parla la mamma: la mia Luana sia un monito, morti sul lavoro, ricorre l'anniversario della terribile morte, vi ricordate, della giovanissima operaia che è stata tirata dentro dalla sua camicia alla macchina che stava gestendo, perché era stato tolto il blocco alla macchina nella fabbrica dove è morta la figlia. Ignorata dagli ex colleghi di Luana, Emma Marrazzo raccoglie firme per una proposta di legge per introdurre il reato di omicidio sul lavoro. Sono scossa, mi hanno filmato da dietro il cancello, ridevano tra di loro, mi sono sembrati crudeli. Luana Dorazio, l'operaia di 22 anni, morta a Prato, stritolata dall'orditoio che era stato manomesso per togliere il limite alla sicurezza. E allora vediamo gli altri quotidiani cosa dicono. Dopo quelli di destra, Avvenire, minorenni puniti, il governo inasprisce legge e pene per i giovani che delinquono droga, arresti più facili, eccetera eccetera. Insomma, educare sempre, non emettere DASPO per paura, è il primo editoriale. Il secondo editoriale è un'intervista, in realtà, scusate, a Don Gino Rigoldi: ai ragazzi diamo obiettivi per diventare grandi con gli altri. Anche qui parla il cardinale Zuppi, però parla sulla guerra. Dopo la marcia ieri con l'arcivescovo Del Pini per la pace che c'è stata qua, diciamo nel milanese, Zuppi: per l'Ucraina serve una pace giusta e sicura. Il Manifesto, ragazzi dentro, il titolo, arresti in flagranza per lo spaccio lieve da sport urbano, insomma le sappiamo tutte. L'emergenza per nascondere l'austerità, Giuliano Santaro l'editoriale: non si può certo accusare Meloni di essere irrispettosa nei confronti delle tradizioni, in questi giorni ha mostrato di mantenere un ossequio impeccabile di fronte alla vetusta usanza della destra di sfoderare il manganello per risolvere le questioni sociali. Così, non appena la Presidente del Consiglio ha preso atto che il miracolo economico italiano, del quale si parlava giusto poche settimane fa, era un'illusione e che le regole dell'austerità sono parte irrevocabile del pacchetto europeo, ha subito fatto scattare il riflesso pavloviano della tolleranza zero. E poi sul Manifesto vi segnaliamo 3 o 4 cose davvero interessanti. Stoltenberg: all'Unione Europea per la pace serve spendere armi. Il segretario NATO alla Commissione Esteri del Parlamento Europeo: bisogna investire in armamenti per assicurarsi la pace. Resta in carcere Khaled Al-Qaisi, accuse sconosciute. Khaled Al-Qaisi è un ricercatore italo-palestinese, italiano perché sua mamma è italiana, che è stato arrestato da Israele il 31 agosto e non si conoscono neanche perché è stato arrestato. È un cittadino italiano, eppure l'Italia, la Farnesina, sembra non stia facendo nulla per lui. Il coraggio lasciato senza tutela è il commento di Valeria Parrella su Uccisa dall'ex compagno, ancora una, la vittima numero 76. Eccolo qua. La prima. Cosa dice Valeria Parrella? La prima cosa che serve a chi si sente in pericolo è un posto altro dove andare. Quello che mi dicono tutte le donne che ho conosciuto che hanno subito o sospettato violenza, ed è quello che dicono le operatrici. La prima cosa è poi avere un cellulare da chiamare, un posto sconosciuto all'aggressore, da lì denunciare. Cosa comuni questa mattanza di donne lo sappiamo tutti. Le hanno uccise i maschi, le uccidono maschi conosciuti, compagni, mariti, amanti. Anche quello che accomuna le vittime però di questa catombe è che avevano denunciato. Ora, denunciare è una cosa difficilissima. Ti prendi uno schiaffo, ti prendi un io t'ammazzo e devi cominciare a pensare che risuccederà, che lo farà. Devi avere la lucidità di pensare che l'uomo che hai amato, sposato, con cui hai avuto dei figli, sia convinto che tu non meriti un'esistenza senza di lui. Non è facile, c'è chi ci riesce, allora comincia un'altra cosa difficilissima: andarlo a raccontare a qualcuno, sapendo di consegnare quell'individuo che fu tuo marito e il loro padre alla polizia. Cosa ne sarà della mia vita? È il pensiero di tutte. Sto facendo la cosa giusta per i bambini? È il pensiero di tutte. Una volta un'operatrice umanitaria mi disse che l'anello vulnerabile di tutte le guerre sono le donne, perché hanno i bambini con loro. Ecco, è uguale. Quando si conta una vittima al giorno, si sta combattendo una guerra in cui l'anello vulnerabile porta con sé i figli. L'omicidio è il delitto senza possibilità di ritorno per la vittima, ma va sommato agli stupri, alle violenze domestiche, alle vessazioni culturali, e degradando verso il meno tragico, ma non meno influente, alle differenze salariali, alla disoccupazione femminile. Nei compiantissimi anni 70, insieme al Servizio Sanitario Nazionale, ci fu l'istituzione dei consultori, che erano un posto di primo ascolto per le donne, di primo aiuto. Da 20 anni, uno a uno, li stanno chiudendo, li accorpano, li depotenziano, come fanno con gli ospedali. Non sono una sociologa. Quello che ho disegnato è un asse sghembo, e non posso dirlo né corretto né completo, ma è quello che vedo. Sì, ed è quello che vediamo anche noi. Grazie Valeria Parrella, pagina 1 del Manifesto. Il Domani: Meloni arresta i bimbi per salvarli, ma l'emergenza baby gang non c'è. Punizioni esemplari contro la criminalità giovanile, le statistiche e gli esperti dicono che i reati non aumentano, sono solo più visibili. Il bullismo da combattere è quello del governo, l'editoriale di Christian Raimo. Vi segnaliamo però dal Domani due notizie molto interessanti. La prima è: settimana di 4 giorni, la sfida tedesca ai big dell'acciaio. Il sindacato IG Metall chiede paghe più alte dell'8,5% e 4 giorni di lavoro. Gli industriali respingono la proposta, ma sapete come funziona, no? Con l'IG Metall e i sindacati tedeschi. Intanto si spinge e si sciopera, poi si vede al tavolo. E poi ancora, la crisi climatica e migratoria. Daniel, una tempesta da record, ha colpito Turchia, Bulgaria e Grecia. Le vittime sono 14 e la tragedia dimostra come la crisi climatica sta rendendo sempre più pericolose le rotte migratorie. Scrive Ferdinando Cotugno un articolo molto interessante. Il ciclone Daniel fra clima e migrazioni è un tema di cui sicuramente ci dobbiamo occupare. Il Fatto Quotidiano apre sugli incontri del sottosegretario Freni con Verdini ai domiciliari. Devo dire interessante, però un po' dentro le questioni, i guai insomma giudiziari di un sottosegretario che andava a chiedere consigli e nomine a un indagato. Il caro Guerra, la difesa ha speso 4 miliardi in più, invece l'articolo che vi segnaliamo. Il sottosegretario Perego ammette: c'è un incremento causato dall'inflazione e dagli impegni sul fronte orientale. Abbiamo speso 4 miliardi in più. È il caro Guerra, Luca De Carolis, a pagina 11 del Fatto Quotidiano. E infine la copertina di Internazionale, l'inverosimile manuale della mafia nigeriana che la magistratura italiana considera una prova. un articolo su Bloomberg Business Week di Zach Campbell e Lorenzo D'Agostino, che dice così: i giudici italiani hanno condannato a pene molto severe decine di immigrati nigeriani accusati di associazione mafiosa, ma l'esistenza di questa mafia è stata dimostrata con un documento poco credibile, scrive il settimanale statunitense, una prova inverosimile. Gli aggiornamenti della redazione e poi gli approfondimenti con la Radio Sveglia. Le 8:40, la radio sveglia. Il tema in questi due giorni è uno, di fatto, l'attesa del decreto del governo. Il decreto è arrivato, ne avete sentito, come dire, il tenore delle proposte. Qualche idea ve la siete fatta, immaginiamo, sull'arresto in flagranza per lo spaccio lieve, sul DASP urbano esteso ai 14enni, sull'ammonimento del questore anche per i 12enni, gli può togliere il cellulare il questore, sul carcere ai genitori per l'evasione scolastica. Uno spot repressivo, scrive il Manifesto. Invece la Repubblica, che titola repressione per decreto, abbiamo sentito, lo fa anche il Manifesto in realtà, lo fa anche la stampa, lo fanno tanti quotidiani, ragiona sulla dimensione politica di questo legge ordine per distrarre dalla crisi, recuperare consenso, piazzarsi nel cuore del programma Law and Order e toglierlo a Salvini e diciamo sedersi sui propri sondaggi, una lettura politica. Noi di questa lettura politica vogliamo capire se ha un senso o non ha un senso, se stiamo guardando il dito e non la luna, non lo scenario più complesso, e per farlo ringraziamo di essere con noi il professor Gianfranco Pasquino. Buongiorno intanto, professore.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Lei l'aveva annunciato poco tempo fa, glielo ricordo io, proprio in questa trasmissione aveva parlato di una sfida necessaria per Giorgia Meloni, di una messa in ordine, diciamo così, in riga della sua maggioranza, e di essere protagonista, di non cedere a costo di mettere a posto anche i suoi. Si parlava all'epoca di Nordio, insomma di tutti, dell'ala destra e l'ala meno destra del suo partito. Siamo in questo scenario? Cioè lei vede uno scenario politico o vede anche qualcos'altro?
No, lo scenario è quello, perché Giorgia Meloni è evidentemente più brava come governante dei suoi concorrenti, che si chiamino Salvini o Tajani. In secondo luogo ha più deputati e più senatori di loro. In terzo luogo è come una donna che ha una certa visione del paese che vuole, mentre gli altri, uno ha una visione altalenante che è quella di Salvini, e Tajani non sa bene esattamente che cosa vuole. E dunque è in una posizione di rilievo che si è conquistata con le sue capacità e che intende mantenere. Non c'è nessun governo di centrodestra se non c'è Giorgia Meloni e se non ci sono i Fratelli d'Italia. Questo è il punto importante. Dopodiché, governare un paese come l'Italia, nelle condizioni in cui l'Italia si trova, è un'operazione molto complessa. E io oscillo, e questo è naturalmente un problema mio, tra la necessità di avere una visione complessiva, quella che la destra dovrebbe avere, perché ha detto che voleva cambiare le cose profondamente, e l'altrettanto importante necessità di rispondere alle emergenze, e le emergenze sono parecchie, quindi non sono in grado di criticare fino in fondo né una parte né l'altra, perché credo che entrambe debbano essere tenute in seria considerazione.
Però, professore, diciamo che l'emergenza è un po' la cifra dello stesso sovranismo in questi anni, a parte grandissime dichiarazioni, ricordiamo, non so, ridisegnare l'Europa, magari attraverso l'uscita dell'euro. Poi dell'uscita dell'euro non è mai stato fatto né un piano complesso né una visione nel tempo, eccetera. Sono molto emergenziali questo tipo di destra. Se lei dovesse dirci qual è invece, secondo lei, l'emergenza nascosta, è proprio l'economia? Cioè la difficoltà di fare una legge di bilancio, sono i soldi per far vedere quali classi sociali, vediamo il taglio, il rinvio del pagamento delle tasse a novembre per gli autonomi, per esempio, no? Novità di questi giorni.
Sì, l'emergenza nascosta, che non è così nascosta naturalmente, è trovare i soldi, e che non li stanno cercando con cura, perché non vogliono colpire alcuni settori attraverso una serie di riforme che sono quelle che in realtà dovrebbero finanziare la crescita del paese. Cioè, rispetto all'elusione e all'evasione fiscale, questo governo è molto debole e consente a sacche di evasori di vivere una vita tranquilla. Questo è un punto molto delicato, però evidentemente ritiene che una parte cospicua dei loro voti si trovi in questi ceti. L'altra che io ritengo sia la vera emergenza, però poiché dura per lungo tempo e durerà ancora nel futuro, è l'emergenza scolastica. Cioè, capisco che c'è anche un problema di sanità, però il problema è che se non riusciamo diventiamo un paese ancora più istruito, ancora più attrezzato per tutte le sfide, a cominciare da quella digitale e continuare con quella energetica, noi continueremo ad avere moltissimi problemi semplicemente di funzionamento. Pensi a quanto costerà mettere in ordine la Romagna per il dissesto ideologico che c'era e che è stato, come dire, ulteriormente aggravato dalle piogge.
Eh sì, ed è uno degli esempi, perché poi ovviamente ne potrebbe fare molti altri, professore. Se le dovessi chiedere da un punto di vista politico, cioè degli studi politici, questo tipo di provvedimenti, cioè l'emergenzialismo, legge e ordine, chiamiamo così, o col titolo del Foglio, spacciatori di pene addirittura, no? Il Foglio titola così oggi, paga, nel senso ha un valore elettorale in questo momento, mentre invece i sondaggi, non abbiamo letto per esempio una delle ultime mappe di Ilvo Diamanti oggi su Repubblica, che dice che le inquietudini degli italiani, è vero, si spostano su temi globali, il clima, su tutti, ma anche l'instabilità che la guerra ha portato, il protagonismo dei nuovi sud del mondo, ma sono poi salari, paure, diciamo, reali della vita concreta. Questo spostare sulle pene, sulla criminalità, paga elettoralmente, secondo lei?
È difficile dirlo, perché dipende moltissimo da quanto quei temi saranno ancora vivi quando ci sarà la campagna elettorale. Sarà difficile fare la campagna elettorale per le elezioni europee su temi puramente italiani, quindi bisogna vedere quanta fantasia, quanta immaginazione hanno i vari dirigenti di partito per dire che alla fine si vota per l'Europa e che buona parte di quello che succederà nel paese Italia dipenderà dalla nostra capacità di stare in Europa con rappresentanti in Parlamento e con un commissario molto efficiente, naturalmente. Tutto questo quindi è slegato dallo spaccio a Caivano, anche dalla violenza che è drammatica sulle donne e così via. Queste tematiche sono marginali quando si va a votare per l'Europa, ed è difficile fare campagna elettorale su temi di questo genere e chiedere poi ai direttori di andare a votare appunto per il parlamentare europeo. Il punto che forse vale la pena di sottolineare è che serve, come dire, nel breve periodo evidenziare questi problemi, però nel lungo periodo no, nel lungo periodo probabilmente gli elettori vogliono, sicuramente gli elettori vogliono che vengano risolti i problemi strutturali, scuola, sanità e lavoro, e su questo vedo dei provvedimenti qualche volta anche nella direzione giusta, ma abbastanza poco, come dire, significativi.
E l'opposizione, già che ci siamo, noi abbiamo visto, abbiamo ascoltato un Carlo Maggi dalle nostre frequenze, dentro la tradizione del pensiero radicale, molto molto duramente critico ovviamente per determinati provvedimenti. Non abbiamo sentito in queste 24 ore un'alzata enorme di scudi, come in realtà forse abbiamo sentito più battute, più denunce della incapacità di analisi del tema, per esempio sulla ritorno della questione immigrazione come emergenza nazionale, decreto Cutro e così via. Che ruolo sta o non sta facendo questa divisa opposizione?
Polizia aveva trovato un tema importante, che è il salario minimo, perché il salario minimo non è soltanto un certo numero di euro per ogni ora lavorata, ma è una visione del paese, e su quello secondo me può ancora fare strada, anche se immagino che Giorgia Meloni cercherà in modo di appropriarsene, depotenziando invece il fatto che era l'opposizione che ha posto il tema all'ordine del giorno. L'opposizione deve continuare in questo modo, trovare alcune tematiche particolarmente rilevanti e convergere su una soluzione che sia sufficientemente chiara. Una di queste tematiche è sicuramente la sanità, e l'altra, come ho detto, è il lavoro. In questo caso, anche perché poi ci alcuni di questi attori ce li dimentichiamo, in questo caso è opportuno riuscire ad avere un rapporto con la CGIL, e lo dico visto dal punto di vista dei partiti, ma in realtà anche la CGIL dovrebbe cercare un rapporto vero con i partiti di opposizione, cioè è lì che si formano, userò una parola storica, è lì che si può formare un blocco sociale, però bisogna volerlo, bisogna cercare di trovare gli elementi importanti per cementare questo blocco, altrimenti l'opposizione va in ordine sparso e poi c'è sempre qualche furbo che cerca invece di trarre dei vantaggi dando qualche voto al governo.
Sì, in effetti è chissà, ogni riferimento è puramente casuale.
Non è casuale, no?
Esatto.
Grazie. È voluto.
Professore, ultimissima cosa, ma mi è venuto questo dubbio. Lei li guarda in questo periodo di sondaggio? Siamo ancora troppo lontani? Perché la definizione di che cos'è il piano delle prossime elezioni, le europee, si sta fu qualche voce di candidatura, sicuramente grossi guai dal punto della definizione delle squadre e delle alleanze europee. Il tema centrale sarà sicuramente l'ambiente, almeno in Europa, no? Il confronto tra pessimisti e così via. Li guarda, i sondaggi hanno senso in questo momento?
I sondaggi hanno sempre senso, sapendo che fotografano però una situazione, cioè il sondaggio che leggiamo oggi riguarda le opinioni pubbliche di 5, 7, 8, 10 giorni fa, e quindi dicono qualche cosa. Bisogna guardare i sondaggi nella loro serie storica, cioè che cosa è cambiato rispetto a 20 giorni fa, che cosa è cambiato rispetto a 40 giorni fa e così via. Quindi i sondaggi servono, dobbiamo però sapere che se vogliamo prevedere il voto, i sondaggi che leggiamo sono sempre un po', come dire, staccati dal modo col quale gli elettori stanno interpretando la situazione, e quindi fare una tara. Però i sondaggi sono una fonte molto importante di informazioni che i partiti, e immagino qualche loro esperto, dovrebbero sapere leggere con grande cura. È un errore dire che i sondaggi sbagliano, anche perché nel 90% dei casi i sondaggi azzeccano esattamente quello che è successo e quello che succederà.
E quindi li guarderemo nei prossimi giorni con attenzione, perché qualcosa insomma ci dicono almeno la percezione.
Non solo il dato che lei viene proposto, ma il confronto con il dato precedente o con due dati precedenti è utile per riuscire a capire qual è la dinamica dell'opinione pubblica.
Professore, noi intanto la ringraziamo, le auguriamo un buon venerdì 8 settembre e a risentirci prestissimo.
Grazie e buon lavoro a tutti.
Grazie mille, Gianfranco Pasquino, professore emerito di Scienze della Politica all'Università di Bologna. noi sentiamo un estratto di un'intervista realizzata dal nostro Andrea Monti proprio sul decreto al professor Alessandro Rosina. Sentiamolo un 2, 3, 4 minuti, tutto quello che riusciamo ad arrivare prima dello stacco. Eccolo qua, l'intervista di Andrea Monti.
Ci sono due aspetti di perplessità su questi provvedimenti. Il primo è che difficilmente si riescono a fare buone leggi cavalcando l'onda emotiva, e quindi già a questo punto è un punto critico che merita un po' di riflessione rispetto a scelte di norme nuove in una situazione appunto che è di grande disagio anche rispetto ai fatti eclatanti di cronaca. Il secondo elemento di perplessità è che inasprire le pene, essere più rigorosi della repressione è coerente con i governi di destra, ma non è di per sé la soluzione. La repressione non è l'unico, ma nemmeno il principale strumento di intervento. Da questo governo emerge una preferenza appunto di agire più sulla repressione che sulla prevenzione, ma se non si investe sulla scuola, se non si investe adeguatamente sulla formazione, ma anche sulle politiche di inclusione, sull'integrazione, non si riesce a fare vera prevenzione, e non è così quindi che si migliora la società. E punire e reprimere è già un fallimento rispetto a tutto quello che non ha funzionato prima, e quindi se non si migliora tutto quello appunto che previene tutto ciò che porta poi al disagio e alle conseguenze che a cui questo porta, reprimere di per sé appunto non risolve. Ed è su questo quindi che bisognerebbe intervenire di più, con maggiori investimenti, con più efficacia, e ancora di più nel nostro paese, perché siamo uno dei paesi che maggiormente rendono fragili i giovani, dove maggiormente sono disorientati, con basse opportunità e basse prospettive, quindi in cui cresce anche un forte senso di sfiducia, di frustrazione, che poi riduce la fiducia, la coesione sociale, la difficoltà a sentirsi parte di una comunità, di un paese che cresce mettendo al centro il valore positivo di investimento sui giovani. Quindi di continuare ad avere una narrazione di giovani come problema sociale e di attenzione nei loro confronti solo per necessità di reprimere, anche qui non aiuta a valorizzare al meglio il capitale, il valore appunto che i giovani possono esprimere in maniera propositiva. Siamo uno dei paesi, insomma, in Europa con più alta dispersione scolastica, con più alta percentuale di NEET, giovani che non studiano, non lavorano, con uno dei peggiori rispetto al rischio di povertà ed esclusione sociale. E su tutti questi aspetti non possiamo far finta di nulla o non investire fortemente e pensare che poi alla fine si possa tutto risolvere appunto con la repressione. E tutto questo poi si è inasprito dopo la pandemia, che ha creato un forte disagio sociale sui giovani, con difficoltà anche di relazione, di comportamento, e non è quindi, cioè, i mass media poi danno attenzione ai fenomeni eclatanti, ma c'è una grande parte sommersa che è quella che vediamo appunto nelle nostre ricerche, anche nell'osservatorio giovane dell'Istituto Toniolo, di proprio un deterioramento del benessere soggettivo, che è meno sotto i riflettori dei media, della politica, sottovalutato dall'opinione pubblica, ma con il rischio che qui si trovino le maggiori conseguenze poi di medio e lungo periodo sulla crescita e lo sviluppo dei giovani. E per questo che cosa si fa? Non si può poi intervenire solo per reprimere quando ci sono episodi eclatanti e pensare che i giovani sia solo un problema sociale ed intervenire poi sull'onda emotiva dei fatti di cronaca.
Uno dei primi provvedimenti di questo governo è stato quello sui rave. Quanto secondo lei questa destra al governo, ma anche i governi precedenti eventualmente di altro colore politico, hanno un'idea dei giovani come un bacino elettorale che non interessa, specie se sono minorenni perché non votano? Quanto in base a questo altri ragionamenti i giovani o vengono ignorati dalla politica o vengono, per così dire, bastonati? Che è un tipo di ragionamento che lei condivide sull'approccio della politica e quanto, se lo condivide, pensa che sia un approccio di questa destra al governo o un approccio della classe politica italiana?
Beh sì, c'è un approccio generale, insomma, della società italiana, che poi viene inasprito su alcuni aspetti dalle forze di destra, però c'è effettivamente una incapacità di capire i giovani nella nostra società a qualsiasi livello, quindi siamo una società molto più portata a giudicare, a riversare sui giovani le nostre aspettative, a volere che i giovani siano buoni e tranquilli, che poi se soffrono, sono in difficoltà e stanno in silenzio va tutto bene, e quando si ribellano, fanno fatti appunto di aggressione, violenza eccetera, allora diventano un problema e catturano l'attenzione. E appunto poi a peggiorare questo quadro sta da un lato il fatto appunto che i giovani sono un elettorato sempre più debole, e dall'altro però anche e quindi anche l'esigenza di sicurezza che esprime soprattutto l'elettorato più maturo e anziano tende a trovare il maggiore interesse poi delle forze politiche. E poi c'è comunque anche questo aspetto un po' sorprendente, no? Che un giovane, un minorenne, è punibile se fa alcune scelte, e quindi si dice che ha la responsabilità di quelle scelte anche se è minorenne, ma allora se ha la responsabilità di fare quelle scelte e può essere punito, perché non può avere la responsabilità anche di votare e di far pesare il proprio voto e le proprie scelte e il proprio...
Era Alessandro Rosina, il docente di demografia e statistica all'Università Cattolica di Milano. Vi ricordiamo rapportogiovani.it se volete vedere il rapporto che citava. L'intervista era di Andrea Monti. Giovani da punire, giovani da dividere tra buono e umalamente, dicevano proprio lì, insomma, tra poco lontano da Caivano, una canzone degli Alma Megretta di qualche tempo fa. Vi ricordo ancora rapportogiovani.it se volete vedere il lavoro del dell'Istituto Toniolo e soprattutto dell'Osservatorio Giovani, dato che ha dato vita all'interno dell'Università Cattolica di Milano, sempre interessante. Ovviamente l'estate appunto sta finendo e il primo segnale della fine dell'estate è il ritorno della scuola, e noi tra poco parleremo proprio di scuola, lo faremo con una ospite, faremo un po' il punto di tutto ciò che come al solito manca e di tutto ciò che mancherà, ahi noi, insomma prepariamoci a un altro campo a proposito di giovani, gioventù, fiducia, futuro, insomma, però prima di tutto un po' di sana malinconia per quest'estate. Non tanto con una canzone estiva, ma con una canzone che del mancare ha fatto, come dire, un suo titolo, una sua bandiera. Loro sono i Rolling Stones, Miss You.
Too. I've been walking Central Park, singing after dark. People think I'm crazy. Stuffing on my feet, shuffling to the street, asking people, what's the matter with you, boy? Sometimes I wanna say to myself.
I Rolling Stone con Miss You, ripartono le scuole, lo sapete già, no? L'11 settembre è la volta del Piemonte, il Trentino, la Val d'Aosta, che iniziano proprio le lezioni. Le scuole in realtà sono già riniziate, perché ci sono stati i cosiddetti esami di riparazione. Poi ovviamente la parte più difficile per presidi e anche soprattutto per chi attende una chiamata è quella della composizione del corpo docente, che ha impegnato sicuramente buona parte di agosto per i dirigenti scolastici. In Lombardia si inizia il 12 di settembre in solitaria, il 13 invece tornano sui banchi in Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli, Marche, Sicilia, Umbria e Veneto, mentre c'è chi torna il 14, Calabria, Liguria, Puglia e Sardegna, e c'è chi torna il 15 di settembre sui banchi di scuola, e cioè l'Emilia-Romagna, la Toscana e il Lazio. Che cosa, come parte la scuola? Questa è la domanda che ci siamo fatti e abbiamo deciso di provare a ragionare con calma se questo è il solito inizio, cioè se è l'inizio come gli anni scorsi con quasi 200.000 supplenze fondamentalmente, quindi anche rischi di ridimensionamento della stessa capacità di ospitare, di dare didattica, di dare servizi della scuola, oppure se qualcosa è cambiato. Di fronte abbiamo un ministro che ha fatto tantissime dichiarazioni e vogliamo capire se qualcosa appunto è cambiato in sostanza. Sicuramente sarà oggetto anche di microfoni aperti questa ripartenza, con la vostra partecipazione, con le vostre esperienze. Siete stati chiamati, quando siete stati chiamati, dove siete stati chiamati, se siete insegnanti precari, se siete della schiera dei quasi 100.000 precari come insegnanti di sostegno e dei 200.000 in totale di cui la scuola ha bisogno, visto che non riesce a regolare il suo corpo docente, le sue nomine e così via, ma anche se siete studenti, se avete anche come dire l'idea di come sta cambiando questa vostra esperienza, daremo ovviamente sicuramente ci sarà tempo e occasione per discuterne insieme su, con un bel microfono aperto. Noi per parlarne lo faremo con Gianna Fracassi, che è della scuola, che è segretaria della FLC CGL, un tempo si chiamava CGL Scuola, adesso prende tutti i lavori, lavoratori e lavoratrici della conoscenza. Intanto un buongiorno Fracassi, grazie di essere con noi.
Buongiorno a tutti e a tutte.
Voi scrivete il solito inizio, è un solito amaro, non è un solito confortante, insomma non è il comfort food, diciamo così, anzi è, come dire, molto amaro come cibo. La questione la vediamo molti di noi, insomma chi ha ancora figli che vanno a scuola o chi deve frequentare l'ambiente dell'educazione italiana lo sa da tempo, è cronico, sono cronici i problemi. Quali sono intanto Fracassi e che cosa è l'aggravante di quest'anno?
Ma sì, diciamo che i problemi strutturali a questo punto li possiamo proprio definire così, non solo non sono stati risolti, ma direi che sono perfino aggravati, perché noi partiamo innanzitutto con un tema che credo che sia il punto che poi influisce di più anche nella qualità e nella continuità, diciamo, del rapporto educativo, cioè mi riferisco al fatto che noi partiamo anche quest'anno con alcune molte decine di migliaia di insegnanti e personale ausiliare tecnico amministrativo precario. Noi abbiamo stimato che siamo a quota circa 200.000, quindi un numero pazzesco se ci pensiamo rispetto al fatto che, insomma, il personale scolastico complessivamente stiamo parlando di circa 1 milione di persone, quindi cioè, insomma, un dato abbastanza consistente. La cosa ancora più grave in questo numero è che oltre la metà di posti sono legati al sostegno per alunni con disabilità. Quindi verso i soggetti che avrebbero più bisogno di avere continuità didattica, invece si continua a proporre un'idea precaria del rapporto educativo, del rapporto di insegnamento e apprendimento. Questo credo sia il primo tema, il tema più grosso, il tema che comunque si propone ogni anno scolastico.
Ed è sempre, poi la lasciamo ovviamente poi continuare, ma è sempre figlio anche della irrisolta questione dei meccanismi di chiamata, di graduatoria, di chi ha diritto, cioè siamo rimasti lì, non si è mosso quasi nulla nei, diciamo, 2 o 3 livelli che si sono sommati negli anni di chiamata, di graduatoria e di diritto per insegnare nella scuola.
Questa è una parte del problema. In realtà una buona parte di questi posti, anche se diciamo ci fossero meccanismi più efficienti, non potrebbero essere coperti perché non sono posti sui quali si possono fare immissioni in ruolo, perché noi viviamo una specie di finzione, e la finzione è la seguente, che soprattutto sul sostegno ci siano delle deroghe, così tante deroghe, stiamo parlando di più di 100.000, e non posti necessari e strutturati sui quali si possono fare immissioni in ruolo. Infatti questi posti, con un linguaggio che è un linguaggio tecnico, ma per far capire, si chiamano posti in organico di fatto, cioè posti sui quali non si fanno immissioni in ruolo.
Perché non si fanno assunzioni.
Esatto, perché non hanno quelle caratteristiche di stabilità, nel senso che vengono identificati anno per anno, e quindi da questo punto di vista non è possibile farci sopra le immissioni in ruolo. Però è una finzione, come
ma
dicevo,
noi non capiamo in realtà, però, da cittadini normali, se è una questione di fondi o proprio una questione ideologica.
No, è una questione di risorse economiche. e di scelta di collocare nel bilancio dello Stato i posti necessari per far funzionare la scuola. Se io dico che questi 100.000 posti, 150.000 posti, su questi non si fanno immissioni in ruolo, e cioè non sono posti stabili, no? E evidentemente produco una sorta di economia anche nel bilancio dello Stato, no? Quindi questo è il punto di fondo per cui non si affronta questo tema. Lo si è fatto parzialmente sui posti comuni, cioè sulle materie, tanto per essere chiari, sui posti comuni nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, mentre su sostegno in particolare stiamo ancora alle deroghe, cioè noi abbiamo una popolazione scolastica di alunni con bisogni speciali che è molto ampia, perché abbiamo fatto una scelta di civiltà, di integrazione di questi alunni all'interno delle nostre scuole, però pensiamo che da questo punto di vista a questa scelta non corrisponda sostanzialmente un'idea di stabilità del posto. Ecco, questo è una, come dicevo, una contraddizione, viviamo in una finzione, no? Dato che però sono sempre gli stessi da tanti anni il numero dei posti per il sostegno, evidentemente c'è una strutturalità nei bisogni che non viene a cui non si fa fronte.
Adesso diciamo col paradosso, mi perdoni, di chi non mastica ovviamente questi temi, che diventano poi nel tempo complessissimi, cioè fosse un'azienda privata si potrebbe fare causa per lavoro dipendente mascherato, ma siccome è lo Stato non si può far causa.
Non c'è, se ci fosse stata questa possibilità l'avremmo già fatta la causa,
esatto. Cioè,
non c'è questa possibilità, però la stanno facendo i genitori, perché in queste deroghe ci sono anche quelle che vengono richieste attraverso l'attivazione di meccanismi giudiziari affinché i propri figli possano avere l'insegnante di sostegno, capisce?
Sì, sì, è una questione di pari dignità e diritti, insomma.
Esatto, perché esatto.
È un diritto costituzionale, ricordiamolo, insomma, sono cose fondamentali, importantissime. Fracassi, qual è intanto chi soffre di più in questa situazione e qual è il secondo problema in ordine di grandezza?
No, allora, chi soffre di più soffrono sicuramente i ragazzi e le ragazze, i bambini e le bambine, questo è ancora evidente, e poi i lavoratori e le lavoratrici, perché a fronte di questo dato tu hai sempre una condizione di precarietà che ti comporta il fatto che spesso devi andare molto lontano dal tuo luogo di residenza, ti devi spostare con tutte le problematiche che questo comporta, ovviamente, e che sono un pezzetto del problema, no? Perché se io devo decidere di cambiare il mio luogo di residenza, mi devo trovare una casa, cioè ci sono dei costi che oggettivamente in alcune regioni sono altissimi.
Sì, sì. Lo vediamo proprio qua da noi.
Esatto, la Lombardia è sicuramente uno di quei luoghi, ma non è solo la Lombardia. Quindi,
prego. Il secondo tema?
Il secondo tema è sicuramente quello che in questa fase, io direi un altro tema molto forte è il tema del diritto allo studio e della possibilità di accesso per tutti e per tutte al percorso di istruzione. Sembra una cosa, diciamo così, un po' d'altri tempi, ma in realtà anche per effetto dell'impoverimento generale che soprattutto in alcuni ambiti, in alcuni strati della popolazione c'è, anche oggi affrontare le spese per l'avvio dell'anno scolastico, insomma, è una cifra, rappresenta una cifra molto molto alta, e quindi qui c'è tutto un tema della gratuità a partire dai libri di testo, che come sappiamo è soltanto per una fascia d'età, ma anche della possibilità di avere sostegni economici proprio perché si trova in difficoltà. Sappiamo che ci sono, ma sono pochi, sono legati alle disponibilità degli enti locali e non coprono tutte le necessità. La terza questione, per quanto ci riguarda, è una questione legata alle condizioni di lavoro degli insegnanti, dei dirigenti scolastici, degli ausiliari tecnici amministrativi. Mi riferisco al fatto che abbiamo mediamente stipendi molto bassi, perché siamo legati alle disponibilità per rinnovare il contratto che tutti gli anni lo Stato dovrebbe, che non tutti gli anni, nel momento in cui si rinnovano i contratti lo Stato deve mettere a disposizione. Purtroppo è un meccanismo in base al quale il contratto diventa inesigibile. Noi abbiamo chiuso a luglio un contratto che è 19-21, quindi già le date dicono tutto, cioè un contratto sostanzialmente già scaduto, ci sono volute 3 leggi di bilancio per poter avere le risorse necessarie per dare una risposta dal punto di vista contrattuale. Questo è il dato di fondo. Ora siamo all'apertura del contratto 22-24 e stiamo aspettando la legge di bilancio. Abbiamo delle richieste che abbiamo fatto al governo per dare risposte anche all'erosione degli stipendi determinati dall'inflazione, ma dal dibattito che c'è attorno alla legge di bilancio mi sembra di capire che queste richieste potrebbero essere disattese. Questo è l'altro tema, il tema salariale, che riguarda in particolare il personale della scuola, il personale di università, ricerca, alta formazione, ma in generale è un tema che attraversa il mondo del lavoro. Non è un caso che la CGIL su questo ha aperto una iniziativa di mobilitazione.
Immaginiamo che lei non si è stupita dell'approccio ordine e sicurezza su Caivano, ma immaginiamo che magari si è stupita del fatto che non ci sia nulla che riguardi proprio la scuola, cioè il ritorno su quel territorio di una presenza molto forte del sistema di relazione, comunità, aiuto dopo scuola, maestri strada e così via, che sarebbe, come dire, una risposta socialmente intelligente, o no?
Lei mi provoca, ovviamente.
Eh sì.
Perché noi siamo già usciti pubblicamente il giorno in cui la Presidente del Consiglio si è recata a Caivano, anche perché già alcune anticipazioni lì erano state date. Pensiamo che risolvere il problema della dispersione scolastica, della vulnerabilità sociale di alcuni territori, ha bisogno non di, come dire, bandierine, ma di un progetto molto serio. Allora, lei dice non c'è niente, nelle bozze che circolano del decreto in realtà qualcosa c'è sulla scuola, ma è incredibile quello che c'è dentro. Cioè, il tema è, per risolvere la dispersione scolastica, tra l'altro ieri l'ha detto anche il Presidente del Consiglio, il Ministro, il tema della dispersione scolastica, che in alcuni territori del nostro paese è altissima, o per dare una risposta alla difficoltà, alla vulnerabilità sociale di tante aree, di tanti quartieri delle nostre città, non solo al sud, udite udite, si predispongono risorse che potranno dare una manciata di insegnanti. Io ho fatto un conto ieri sera, ma saranno 400-500 per 2 anni in 8 regioni. Allora, le scuole in queste 8 regioni sono 3.000, facendo proprio una rapida divisione non ne viene neppure uno per scuola, dato che hanno ieri sera il ministro ha parlato di Agenda Sud, di sperimentazione. Si tratta di 245 scuole su 3.000, di nuovo facendo una rapida divisione, neanche 2 insegnanti per scuola. Cioè, di che stiamo parlando? Questo è il grande progetto. In realtà il progetto è tutto il resto, c'è un'idea repressiva che diciamo sposta il punto di vista sulla repressione, non sulla prevenzione. Lo sanno anche i Sassi, ma fa parte anche della cultura giuridica, oltre che pedagogica e didattica del nostro paese, che si dovrebbe mettere in campo le azioni per prevenire. È troppo facile mettere sanzioni, pene e quant'altro, non risolve il problema. Lo hanno detto tutti, anche gli operatori che si occupano di queste, della vulnerabilità, soprattutto dei ragazzi e delle ragazze, e della violenza. Non risolvono questi provvedimenti.
Ma
bisogna fare quello che non si è fatto, perché bisogna dirlo con grande chiarezza. Non ci sono strumenti. Ma pensi a Caivano, cioè la scuola è un'isola, intorno non c'è nulla, ci sono 3 assistenti sociali. Forse bisognerebbe ripartire da lì, penso io, e non sulle pene, perché poi alla fine quella realtà così rimane.
Su questo non c'è dubbio, Gianna Fracassi, forse anche visto che si vive di questa politica, si alimenta di notizie di cronaca nera.
Di propaganda, sono, si chiama propaganda,
sì,
questo.
Si alimentano di notizie, proprio la cronaca nera è quella, e quindi forse le condizioni per cui questo in qualche modo venga mantenuto. Anche consustanziali alla sopravvivenza politica. Detto questo, noi la ringraziamo. Gianna Fracassi, segretaria generale FLC Scuola, quindi anche CGL, una buona giornata e un buon inizio d'anno anche per voi.
Grazie, buongiorno a tutti e a tutte.
Il giornale radio, Diana Santini, Omar Caniello. E visto appunto che siamo all'ultima puntata della Radio Sveglia, la facciamo sentire, questa Radio Sveglia che per un po' non ci accompagnerà, così come adesso vi facciamo sentire qualcosa che in questi giorni alcuni di voi hanno già sentito, e va in onda alle ore 14, oggi l'ultimo episodio, diciamo, per quanto riguarda la parte podcast, la parte programmone, si intitola La strada nel bosco ed è un racconto dell'8 settembre. Oggi è l'ottantesimo, anzi fra poco sarà, perché alle 19:40 e qualche minuto fu l'annuncio del maresciallo Badoglio dalla radio EIAR, la radio all'epoca da Roma, l'annuncio dell'armistizio, o meglio della resa, come dirà in maniera molto più chiara il generale Eisenhower prima del maresciallo Badoglio. Insomma, Radio Popolare ha deciso di raccontarvi questa storia insieme all'Istituto Nazionale Ferruccio Parri, all'ISDRE, l'Istituto per la Storia della Resistenza e l'Età Contemporanea di Bergamo, insieme a moltissimi altri istituti storici della Resistenza, insieme anche con la collaborazione dell'Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano, con la Fondazione Deportazione e Memoria della Deportazione, insomma tantissime voci, teste e soprattutto archivi che ci hanno aiutato a raccontare l'8 settembre così come era stato vissuto dalle italiane e gli italiani, che ne hanno scritto dove? Nei loro diari, nelle loro memorie, nei loro racconti, nella trasmissione gigantesca di questa storia corale popolare. Lo potete ascoltare, il quinto episodio, oggi alle ore 14, e poi da stasera lo introduciamo già, ve lo svegliamo, ci sono delle sorprese. Per introdurlo dobbiamo fare due cose. Prima, ringraziare e salutare la nostra ospite che ci accompagnerà e ci aiuterà a capire di cosa stiamo parlando, Sara Zanisi, direttrice generale dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri. Buongiorno Zanisi.
Buongiorno, buongiorno e buon 8 settembre.
Chi ha seguito un po' il podcast l'ha sentita nella terza puntata che è andata in onda mercoledì. Le trovate tutte su radiopopolare.it, le trovate sulle piattaforme Spotify, Google, adesso non me li ricordo più, ma insomma tutte le piattaforme di podcasting. L'ha sentita raccontare in qualche modo di questa nostra collaborazione che è iniziata, Sara Zanisi, dal desiderio di provare a raccontare che cosa era il percepito, non tanto degli storici, quindi ma proprio delle persone, giusto? Siamo un po' partiti da lì.
Esattamente, siamo partiti proprio da quegli uomini e quelle donne che quella sera dell'8 settembre hanno sentito interrompere la canzone La strada nel bosco e con stupore hanno ascoltato appunto la voce di Badoglio dire la guerra è finita. E volevamo partire proprio da qual è stata la reazione, cosa è successo, perché gli storici e le storiche l'hanno raccontato cosa è successo, hanno poi ricostruito lo sbandamento, l'ambivalenza e le difficoltà, l'incapacità e l'inadeguatezza del governo, della monarchia, di gestire anche quella fase, così come la dittatura fascista aveva malamente gestito l'entrata in guerra. Però ci interessava proprio provare a riportare le voci, le storie, i vissuti delle singole persone, le più diverse, non solo i militari ma anche i civili, non solo gli adulti ma anche i più giovani, proprio per capire ma cosa è successo quel giorno 80 anni fa, appunto alle 19:40 e qualcosa, che cosa è successo, cosa hanno sentito, cosa hanno provato, come l'hanno ricordato. E queste voci noi le abbiamo dentro gli archivi, per cui per noi era anche una buona occasione per ricordare a tutti che gli archivi sono un bene comune, che gli archivi sono di tutti e sono un presidio di democrazia e di cittadinanza consapevole.
Non solo, abbiamo trovato, come sempre lei lo dice molto bene nel terzo episodio, una miniera sempre viva, una specie di fonte, abbiamo trovato dei pezzi della nostra lo specchio di chi siamo in qualche modo oggi. Se dovessi dire cosa mi ha più stupito di tutte le proposte arrivate da voi, dall'Istituto Parri, ma anche dai tanti istituti, non so, mi vengono in mente Sondrio, mi viene in mente Pavia, Lodi, Modena, Vicenza, mi viene in mente Sesto San Giovanni, ma tantissimi, ovviamente Bergamo, ci hanno proposto storie donne, bambine, operaie, commercianti, negozianti, fondamentalmente donne, che scrivono e scrivono sia dell'attesa ovviamente del ritorno di un eventuale fratello, marito, soldato, ma scrivono sempre in prima persona con una grandissima presa di responsabilità. Cioè 8 settembre di fronte al dissolversi, a 4 giorni di silenzio, perché dopo il proclama il governo starà zitto, scapperà e starà zitto per 4 giorni, in condizioni molto confuse, non si capisce se bisogna soccombere o resistere in qualche modo all'invasione, all'occupazione progressiva tedesca, anche questa raccontata in maniera magistrale da nord a sud, da Bolzano a Firenze, a Vicenza, con storie davvero incredibili, proprio dell'arrivo dei carri armati, e queste donne tutte, senza essersi parlati, prendono tutte, al di là delle loro opinioni del giorno prima o di 2 giorni prima, prendono in mano delle responsabilità. Tutte loro, è eccezionale.
È vero, è così, perché fanno quell'operazione che poi le storiche che si sono messe a studiarle, perché diciamo sono state soprattutto altre donne, a partire dagli anni 70, perché è proprio durante il movimento femminista che si riscopre un po' la presenza delle donne in questo momento e quindi nella guerra, perché poi era una guerra totale che ha investito anche le donne, ma soprattutto nella resistenza, nella scelta poi successiva all'8 settembre. E fanno quell'operazione appunto che poi le storiche hanno detto di maternage, cioè questo sentirsi comunque madri, magari anche senza esserlo davvero, di quegli uomini sbandati, e quindi dire proprio io soccorro, aiuto, nascondo questi giovanissimi che vedo per le strade, perché so che da qualche altra parte ci sarà un'altra donna che farà lo stesso con mio fratello, mio figlio, mio marito. In qualche modo questa umanità collettiva in quel momento prevale, emerge anche la paura, la fatica, il non capire cosa sta succedendo, è un momento di grande sbandamento per tutti, proprio perché non viene governato questo passaggio, non vengono date indicazioni chiare, non vengono dati ordini chiari anche all'esercito, e quindi c'è proprio quell'ambivalenza del dire è una festa, una grande festa, forse più forte questo momento è stato in realtà in un'altra data topica che è il 25 luglio, quando viene arrestato Mussolini. In quel momento davvero c'è una forte liberazione, un senso di liberazione, di festeggiamento, e la gente scende in strada appunto a staccare i simboli del fascismo e a dire ok è finita, salvo poi appunto rendersi conto che non era così. E purtroppo questa cosa succede anche poi l'8 settembre, perché in realtà è vero che si annuncia la fine della guerra, ma in realtà non sarà davvero la fine, ma anzi un nuovo inizio, un inizio della guerra civile, un inizio della guerra di occupazione tedesca e un inizio della guerra di resistenza e quindi di liberazione, del movimento di liberazione. In tutta questa fase le donne hanno un ruolo attivo anche poi nel ricordarlo, quindi anche nel tenere traccia di questo, nello scrivere, nel lasciare comunque dei segni che finiscono poi nei nostri archivi, per fortuna.
Sara Zanisi, noi ricordiamo anche ovviamente che insieme a lei ha partecipato a questo lavoro tutto l'istituto, il suo presidente Paolo Pezzino, il direttore scientifico Filippo Focardi, che sono come lei storici, ma anche ci siamo aperti al contributo come nei vostri fondi, no? Siamo andati a pescare in un fondo che voi conservate dell'Unità, che al 50° fece nel 1983 un suo concorso letterario con una grande giuria di grandi storici, c'era Spriano, insomma c'erano grandi personaggi, e siamo andati a ripescare anche alcuni di quei racconti, di quelle memorie, come quelle della Rai, la famosa trasmissione degli anni 90, La mia guerra, che poi Benvenuti e Sampo, se la ricordano forse alcuni, Enza Sampo e Luca Benvenuti, ma dicevamo anche con Patrizia Gabrielli, che è una storica che lavora anche per l'archivio di Aristico Nazionale, ovviamente con Angelo Bendotti, del storico presidente dell'ISREC, con Rosangela Pesenti, insomma con tanti abbiamo raccontato per dare un inquadramento, un aiuto storico. Ma io le volevo fare una domanda un po' stramba, posso? E perché da non storico, cioè da giornalista, da ascoltatore meglio ancora, no? Quando ci siamo messi insieme a selezionare, insomma, nei mesi scorsi tutte queste voci, io come sempre, quando si va alle fonti vere, le vostre, cioè le memorie, i diari, con tutti i vostri appunti, le note che noi abbiamo un po' tolto, siamo stati, come dire, molto letterari in questo racconto, abbiamo tolto tutte le spiegazioni, le puntualizzazioni e così via, ho visto un'Italia migliore di quella che viene raccontata, e questo succede secondo me quasi sempre, cioè quando si va dentro le carte degli uomini e delle donne che scrivono, che raccontano, che si intrecciano, che relazionano, si vede un'Italia migliore di quella che viene rappresentata. Anche lei ha questa impressione?
Sì, può essere migliore ma può essere anche peggiore. In questa carrellata delle tante persone che hanno collaborato a questo progetto, di cui ringrazio davvero Radio Popolare, perché sono convinta che sia un'operazione importante in un momento storico e politico anche come questo, devo dire un grazie gigantesco oltre a lei, Claudio, per la collaborazione e proprio la capacità anche di mischiare professionalità diverse e aiutarci proprio appunto a saper raccontare meglio queste storie come fate voi in radio, ma soprattutto Elisabetta Ruffini, che è la direttrice dell'Istituto di Bergamo e che è una vera storica segugia, cioè quella è la cercatrice di tartufi. Gli storici sono stati divisi tra chi fa il paracadutista, guarda dall'alto, guarda le cose in grande, e chi invece fa il cercatore di tartufi e quindi segue piste a terra, guardando appunto le cose piccole, i segni piccoli. Elisabetta è esattamente questo, ed è la sua ricerca, la sua capacità appunto di scovare queste fonti che ci ha aiutato a raccontarle in questo modo, proprio per far prevalere le soggettività, cioè le persone, gli uomini e le donne. Io credo che sia questo il grande senso del lavoro che abbiamo fatto, ed è uno degli impegni che i nostri istituti, citavamo alcune province, tenete presente che noi siamo una rete di 67 istituti storici in giro per l'Italia e una quindicina di enti collegati, quindi siamo molto diffusi sul territorio, e abbiamo fatto un'operazione dal 49 ad oggi, perché è nel 49 che Ferruccio Parri decide di creare un archivio storico della Resistenza. In realtà ce l'hanno in mente già dal 45, infatti tutti loro, partigiani e partigiane, salvano questi archivi proprio con la sensazione, con la consapevolezza che lì dentro, cioè che in quel momento si stava facendo la storia, ma si stava facendo con quelle piccole cose, con quei foglietti, quelle carte, che sono poi quei documenti a cui io aggiungo anche appunto non solo carte, ma tutte le fotografie, le immagini, i pochi video e invece le tante anche fonti orali che poi negli anni i nostri istituti hanno raccolto, quindi testimonianze, interviste in audio e in video. Sono tutti segni che ci permettono poi, con gli strumenti della cassetta dello storico, di andare a cercare queste piste, quindi far emergere quello che davvero è successo. Quindi in questo modo emerge il buono, il bello. Devo dire, la storiografia lo ha fatto in tutti questi decenni, in particolare a partire dagli anni 90, dopo il magistrale volume di Claudio Pavone, Una guerra civile, ma non solo. Purtroppo la storiografia non sempre è capace di farsi leggere, di farsi ascoltare, di farsi vedere, quindi ha poca rilevanza sul piano pubblico. E un'operazione come questa del podcast, della collaborazione con la radio, ha un po' proprio questo significato, e ci rendiamo conto sempre di più negli ultimi anni che il nostro lavoro ha senso se riusciamo davvero a fare questo tipo di operazione. Abbiamo comunque un ruolo civile come storici e come storiche, e dobbiamo rinforzarlo. Tenete presente che in questo momento per l'8 settembre abbiamo prodotto 3 diversi podcast e stiamo facendo iniziative in tutta Italia. Io in questo momento vi sto parlando da Servigliano, nelle Marche, dove abbiamo un'iniziativa insieme all'ambasciatore anglosassone e il console americano, proprio perché l'8 settembre è un momento di festa anche per gli altri, non solo poi di festa per gli italiani, è stato poco riconosciuto come festa, perché inizialmente c'è stata anche tutta una retorica della morte della patria. L'8 settembre muore la patria, sì, muore la patria fascista, e si segna invece un nuovo inizio per una rinascita di una patria democratica. E per appunto gli alleati è stato anche un momento di svolta nella guerra, e a Servigliano, dove c'era uno dei campi fascista di prigionia per i soldati nemici, quindi per gli alleati, è stato un momento davvero di liberazione, cioè i soldati
scapparono.
Da qua sono scappati,
sì.
Sono scappati, e in questo momento noi abbiamo oltre 200 familiari di quei soldati che sono scappati, perché loro ormai non ci sono più, che sono tornati a Servigliano proprio per celebrare questo momento, per ricordarlo, come anche perché in quel momento, e per ringraziare i contadini e le contadine di questo territorio, sono sulle colline nell'entroterra marchigiano, che in quel momento hanno aperto le case, i fienili, le cantine, hanno nascosto i soldati, li hanno aiutati a fuggire. E quindi si è riscoperta ancora una volta quell'umanità di fratellanza, che anche con quello che fino al giorno prima era il tuo nemico e la propaganda fascista ti indicava come appunto il nemico da combattere, da uccidere e da inseguire, perché i tentativi di fuga precedenti all'8 settembre avevano visto invece alcuni cittadini collaborare con i carabinieri e l'esercito che erano qui come detentori a rincorrere quelli che tentavano di fuggire e a catturarli.
Ecco, sono tantissime le iniziative, per fortuna, per questo 8 settembre. Adesso ne ricorderemo anche alcune, non so, tra Como, Saronno, andremo anche in montagna. Sara Zanisi, che dire, mi ero dimenticato proprio, diciamo, dei curatori del progetto, che poi Elisabetta Ruffini, direttrice, lo ridico perché c'è stato un rumore, Elisabetta Ruffini, direttrice dell'Israel Bergamo, e poi ovviamente anch'io mi sono dimenticato di dire che anch'io sono un curatore di progetto. Vabbè, non importa, citiamo gli altri che sono più importanti. Montaggio di Niccolò Guffanti, che ormai è coppia fissa per realizzare queste meravigliose storie, dai vostri archivi, dalle fonti, siamo al terzo, quarto episodio, speriamo ancora. Daniele Bettini, un grande ringraziamento, musicista, ci ha regalato una colonna sonora originale davvero importante, ve ne faremo sentire un assaggio tra poco, ma poi ovviamente ci sarà modo in una serata, insomma, lo sveleremo più avanti, faremo qualcosa ancora, no? Sara Zanisi, Roberto Zacca Cirillo, anche lui alle percussioni, immagine grafica Federico Basile. Sara Zanisi, avanti, cioè andiamo avanti.
Assolutamente sì, andiamo avanti, e mi sento di anticiparlo, è vero, è stato un po' detto sottovoce, ma stiamo anche cercando di organizzare una serata dal vivo dedicata a questo esperimento che abbiamo fatto appunto di podcast, e per cui stiamo organizzando per novembre in Casa della Memoria un festival dell'Istituto Parri, e ci sarà senz'altro anche una serata dal vivo con i musicisti che hai citato, con i ricercatori e le ricercatrici che hanno lavorato, e quindi insomma non vi sveliamo ancora tutti i dettagli, ma vi aspettiamo poi a novembre in Casa della Memoria per ritornare su queste storie questo 8 settembre.
Allora, buon 8 settembre Sara Zanisi, direttrice generale dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri, ci sentiamo poi in onda tra poco.
Benissimo, buona giornata a tutti e a tutte.
Grazie.
Buon lavoro.
Ieri c'è una strada nel bosco, il suo nome conosco, vuoi conoscerlo tu? Ieri c'è una strada nel bosco.
Proclama del capo del governo. Parla Sua Eccellenza il maresciallo Pietro Badaglio. Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane.
La strada nel bosco.
E questa è la sigla del podcast che potete seguire nella sua ultima puntata alle ore 14 oggi in diretta e poi sui nostri podcast, ma attenzione perché da stasera alle 19.45 cominceranno per 24 ore delle incursioni sonore, le chiamiamo così, cioè sentirete dei racconti, delle memorie, delle testimonianze che vi accompagneranno per 24 ore, così ogni ora, ora e mezza, due ore, un po' a caso, in senso bello, con delle storie che sono calate ovviamente nelle sere, nelle mattine che furono di quegli 80 anni, dicevamo, tantissime sono i ricordi, vi ricordiamo ad esempio gruppo familiari internati militari in collaborazione a Saronno, raccontano l'altra resistenza, iniziative dell'8 settembre a Saronno, proprio adesso, insomma alle ore 11, gli IMI, cioè gli internati militari, gli oltre 600.000 prigionieri italiani dei tedeschi che con l'occupazione saranno anche a Como, dove c'è ovviamente la fondazione Schiavi di Hitler e così via, ma noi volevamo andare invece a chi sta festeggiando anche con una festa in occasione dei 50 anni della medaglia d'oro alla Valsesia, ed è per questo che andiamo lì, immaginiamo, a Varallo con Sara Montanari dell'AMPI Varallo. Buongiorno intanto.
Buongiorno, buongiorno, eccoci.
È un piacere risentirci.
Infatti, abbiamo fatto un abbonaggio partigiano quasi 10 anni fa, meraviglioso, è
ma
ora di rifarlo.
Picchia, ma ce lo ricordiamo
vi
benissimo.
Vi aspettiamo, il 15 ottobre, butto lì una data.
Ah, ma che bello.
Venite direttamente,
ma
facciamo un concerto e una camminata, segnatevela, prendete nota.
15 ottobre, magari ritorniamo.
Bravo.
E lo riraccontiamo anche.
Assolutamente,
ma
volentieri.
Cos'è questa mega festa per i 50 anni della medaglia d'oro?
I 50 anni della medaglia d'oro, il 2023 per l'Italia, ma per la Valsesia è un anno importantissimo. Avete giustamente parlato dell'8 settembre, sono 80 anni, sono 50 anni della medaglia d'oro, perché Varallo per la Valsesia ha ottenuto la medaglia d'oro per i meriti della Resistenza. Sono anche 75 anni dalla entrata in vigore della Costituzione, quindi abbiamo deciso che valeva la pena unire le forze e organizzarci proprio per una bella festa. Partiamo stasera, adesso si stanno raggruppando i volontari qui al Parco d'Adda, che è un palazzo bellissimo a Varallo Vecchia. Partiamo con un laboratorio per i bambini, poi stasera ci sarà Cisco come concerti, abbiamo domani sera i Vintage Violence, domenica concludiamo con le canzoni partigiane di Alessio Lega, abbiamo tre convegni giustamente, ci occupiamo di Costituzione per l'appunto con la collaborazione della CGIL, il sabato è dedicato ai temi della montagna, della guerra e della resistenza, la mattina in particolare per gli anni 43-45. Il pomeriggio invece attualizziamo gli stessi temi e quindi parleremo di ambiente, di conflitti e di migrazioni, quindi come le comunità resistenti ancora oggi fanno fronte a questi temi. E quindi ci sarà Emergency, Friday for Future, abbiamo la collaborazione fondamentale dell'Istituto Storico che appunto si occupa soprattutto della parte storica. Concludiamo il sabato con la proiezione di The Milky Way. Ci tengo particolarmente perché è un documentario che racconta i passaggi alla frontiera tra l'Italia e la Francia. Le prime formazioni partigiane che in Valsesia già il 9 settembre, quindi domani, 80 anni fa, si sono incontrate per organizzare le fila rispetto a tutto quello che era successo, la prima cosa che hanno fatto è stato accompagnare coloro che erano fuggiti dai campi di sterminio, quelli che cercavano di fuggire alla leva, attraverso le montagne per la Svizzera, e oggi ugualmente accompagniamo i migranti che vogliono andare in Francia, tra i confini tra Italia e Francia. Ci sarà anche Nazi Europa, spettacolo teatrale di Beppe Casale, selezionato per il Festival dei Fratelli Cervi. Ecco, ci saranno mostre, una dedicata alle madri costituenti, una a briciole di pane alle emozioni delle donne resistenti, quindi partigiane e staffette, una agli eccidi del 2022 nella provincia di Novara, una dedicata a Giorgio Perrone, che è un carissimo varallese, che ha dedicato un libro a fumetti, Storia della Resistenza in Valsesia a fumetti, purtroppo è mancato l'anno scorso, quindi è un modo in più per salutarlo, dedichiamo a lui una mostra e con i suoi disegni lavoriamo con i bambini. Un ultimo progetto che ci tengo a sottolineare è dovuto alla tenacia e alla forza di Giacomo Colombo e Michele Pizzorno. Giacomo Colombo ha 14 anni, sta perdendo la vista, ha deciso di mettere una targa sotto ogni lapide dei caduti di Varallo con un QR code. Inquadrandolo si sente la traccia audio registrata dai suoi compagni di classe che raccontano la storia dei partigiani che sono caduti lì.
Sicuramente
ha dimenticato delle cose, si mangerà in piazza tutti insieme grazie al comitato dei Dughi, che è un comitato carnevale, altra cosa di cui sarebbe bellissimo parlare, e direi che più o meno
ci
sicuramente
siamo.
Avrò dimenticato qualcosa, perché sono veramente tante persone si sono unite col desiderio di esserci, quindi siamo in tanti e siamo contenti, vi aspettiamo.
Allora,
anche dalla Lombardia, un'oretta siete a Varallo.
Facile, Varallo, Valsesia, siamo vicini, 50 anni della medaglia d'oro, grazie a Sara Montanari dell'Ampi, tantissime iniziative, grazie mille. Magari ci sentiamo anche per questa cosa degli audio, dei QR code, è una bellissima idea, potrebbe essere una grande idea radiofonica, poi magari ci sentiamo, chi lo sa,
la
cosa nasce cosa. Grazie mille
Evviva.
Per il vostro racconto.
Grazie
presto.
A te e grazie a tutti, grazie, ciao, a presto.
La Radio Sveglia finisce qua. A tocca a Calda Estate con Ira Rubini. Noi ci sentiamo invece domani con Itaca.